Benvenuti. La puntata di oggi è dedicata a un argomento che da secoli fa discutere scienziati e filosofi.
Airoz Alleb. A nord e al contrario. Bella storia.
I still have a dream.
Buono il pollo!
Momento!
Fine della sigla. Ta-ta-ta-am.
Ben trovati ascoltatori di Radio Revolution, questa è Bella Storia, un programma che vi porta indietro nel passato. Con la regia del grandissimo presidente Sergio Cazzato, alla conduzione ci sono io, Silvia, ormai da un anno qui in radio, e abbiamo un ospite che vi presenterò tra pochissimo. È un ospite molto speciale. Intanto vi spiego il programma come sarà strutturato, cioè partiremo da un evento presente, una notizia dei nostri giorni, diciamo, per tornare indietro, spiegare quello che c'è stato prima e non solo. Alla fine del programma tratteremo un po' di musica, perché siamo in radio, ci piace la musica e perché è bello anche imparare magari qualche cosa su musica diversa. Siete pronti quindi a viaggiare nel tempo? Cominciamo con i Nirvana, Smells Like Teen Spirit, su Radio Revolution.
Come on.
come anticipato, partiamo da un fatto di attualità. In questo periodo si sta discutendo molto sul tema delle madri surrogate e anzi a questo proposito io consiglierei di andare a ripescare un articolo del settimanale internazionale che ho trovato su internet, scritto da Chiara Lalli, che si intitola Il no presuntuoso di alcune femministe alla maternità surrogata, che spiega un attimo la polemica da cosa è generata e chi è intervenuto soprattutto. Questa è molto interessante perché ci porta alla parola chiave di questa puntata, che è femminismo, e a questo proposito saluto il professor Farlocco dell'Università degli Studi della Terra di Mezzo. Grazie di essere con noi, professore.
Buongiorno, buongiorno Silvia e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Revolution.
Lei è uno dei più grandi esperti di femminismo ed è per questo che abbiamo chiesto di essere con noi.
Troppo gentile.
Allora, la polemica di cui stiamo parlando nasce dalla dichiarazione di una donna californiana che si chiama Danielle, che nel 2011 ha affittato il suo utero ad una coppia gay italiana che l'ha pagata 20.000 euro.
20.000 euro?
Eh sì, una bella
signora cifra.
Assolutamente sì. Lei sostiene di essere in contatto con la coppia, dice di non vederci niente di male, però a quanto pare le femministe, soprattutto quelle di Se non ora quando, hanno cominciato a dire che non andava bene, che era uno sfruttamento e compagnia. Ora, questa è una polemica un po' strana, visto che lo slogan principale più conosciuto delle femministe è l'utero è mio e me lo gestisco io, quindi...
Esatto.
Il fatto è... al nostro regista piace. Allora, hanno rifiutato il concetto di madre surrogata, ma cioè non si riesce a capire benissimo il motivo di questa cosa.
Ma perché in realtà fondamentalmente in Italia, come penso sia anche da dove vengo io, nella Terra di Mezzo, cioè
certo,
è il contrario, nella Terra di Mezzo penso sia così anche in Italia, il grigio in realtà non esiste, c'è solo il bianco e il nero. Il problema è che molte persone fanno fatica a andarsi incontro, a parlare, a aprirsi e cercare di trovare dei punti di comunione.
Certo, e beh, sicuramente c'è anche una divisione di fondo, vabbè, che nel nostro paese è normale.
Cioè, divisione di fondo c'è sempre in Italia per qualsiasi cosa.
Esattamente. Partiamo da cos'è il femminismo.
Beh, molto bene. Per il femminismo si può intendere l'atteggiamento di coloro che sostengono la parità politica, sociale ed economica tra i sessi, oppure il movimento più forte e deciso, che è sempre un movimento politico, culturale e sociale, che nasce nell'Ottocento, però non per la semplice parità dei sessi, ma proprio per far sì che la donna non venga oppressa, per uscire da questo stato di oppressione femminile che si era creato nell'Ottocento.
Che ancora adesso comunque ci sarebbe da lavorare.
Ma effettivamente c'è da dire che tante cose, per esempio la parità di salario, non è ancora stata raggiunta.
No, certo.
E non
infatti
solo quella, tante altre
certo
cose.
Quindi cioè, femminismo, ok,
femminismo.
Abbiamo capito questa
abbiamo
cosa.
Approcci al femminismo, il femminismo sì nasce nell'Ottocento. Parte
okay
come approccio teorico, però è un movimento estremamente eterogeneo che vanta anche degli uomini a difesa del diritto delle donne, di tutti i diritti delle donne.
Ma la prima, cioè è stata una donna la prima sostenitrice del femminismo, mi sembra.
Ovviamente, perché quando senti il rumore di zoccoli devi dire cavallo e non zebra.
Certo.
La prima donna che è stata annoverata come sostenitrice per l'emancipazione femminile è Olympe de Gouges.
Mm-hmm.
Una signora che ha scritto la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Pensa un po' come ha voluto ben dichiarare i suoi intenti,
certo,
non solo della donna ma anche della cittadina. E stiamo parlando del 1971. Con questo scritto ha messo in risalto il fatto che la donna non avesse un ruolo all'interno dello spazio pubblico. Peccato che fosse filomonarchica e finì sulla ghigliottina pochi anni dopo, nel 793.
È il rischio di stare dentro la rivoluzione francese, effettivamente.
Beh, si sa, i rivoluzionari uccidono un po' tutti, si ammazzano anche tra di loro, quindi
certo,
è un rischio che è stato colto, diciamo, comunque anche con senno.
Eh beh, certo. Poi
fatto,
c'è stata anche Mary Wollstonecraft, mi pare, che tra
Mary
l'altro era la madre di Mary Shelley. Giusto?
Sì, la scrittrice, esattamente.
Occupata di te. Vieni fuori.
La bellissima voce di Mia Martini con Io donna, io persona. E stavamo parlando di femminismo.
E intanto vorrei far presente che la canzone calza a pennello. E poi prima sono stato un po' troppo lungo, il regista mi ha tagliato con la musica, mi dispiace, chiedo scusa a tutti i radioascoltatori per essere un pochino prolisso.
No, non si preoccupi, professore.
Ma si sa che il femminismo è un argomento che scalda. mi sono dimenticato di dire che la Wollstonecraft ha scritto la rivendicazione dei diritti della donna.
Sì.
Importantissimo. Ora che ho fatto questo piccolo passaggio che ci tenevo,
possiamo andare avanti. Certo.
Stavo parlando di femminismo ai tempi della rivoluzione industriale. I vecchi laboratori vengono ampliati, la gente migra dalle campagne alle città e anche le donne cominciano a lavorare con gli stessi orari, le stesse fatiche degli uomini, solo che guadagnano meno, visto che sono donne. Come dice la Bibbia, la donna vale meno.
Come mai
la donna vale meno? Tu donna, di a noi come mai vali meno, che non è vero.
Perché è tutta colpa di voi uomini, cioè mi viene da dire questo, ragazzi.
Bravissima, bravissima. Comunque, a parte le donne benestanti che venivano mantenute, però anche loro discriminate perché non avevano diritto di voto e non potevano essere elette, la prima grande riunione delle donne che si ricorda è avvenuta a New York nell'1848, dove si denuncia la discriminazione e la sottomissione nei confronti dell'uomo. 20 anni dopo, nel 69, cioè John Stuart Mill pubblica L'asservimento delle donne, nella quale individua la causa della mancanza dei diritti civili della donna e nella subordinazione con l'uomo che la mette quasi in schiavitù.
Che è interessante il fatto che sia un uomo a scrivere un testo del genere.
Ogni tanto qualche neurone sbatte anche nella calotta cranica degli uomini.
Ogni tanto ammetto di sì.
Io, che provengo dalla Terra di Mezzo, sono uno di loro.
No, va a posto, professore.
Poi altro femminismo, perché ce ne sono tanti tipi. Il femminismo socialista. Anche Marx ha preso posizione nel femminismo. Secondo lui la condizione della donna si misura con il progresso, misura il progresso di una società.
Certo.
Cioè il femminismo anarchico, no scusami, invece il femminismo anarchico invece sostiene che non basta la rivoluzione proletariana marxista, ma serve un profondo rivolgimento sociale, perché per un anarchico il problema è l'autorità.
Certo, quindi abbiamo il femminismo di fine Settecento, il femminismo liberale, il femminismo socialista e il femminismo anarchico. Finora siamo a 4.
Per non farci mancare nulla.
No,
vedi quante
veramente
anime ci sono all'interno di questo movimento? Si possono trovare anche nella guerra civile spagnola, perché nasce il movimento liberatorio iberico, sì. Mujeres Libres.
Ah, e poi ovviamente ci saranno le suffragette, giusto?
Precisamente, inglesi.
Sì.
Nascono nel 1897 con Millicent Wowsett, con il nome di National Union of Women's Suffrage, che mirava a ottenere il voto per le donne, finalmente anche loro.
L'Inghilterra è stata la prima a dare il voto alle donne?
No, in realtà è stata la Nuova Zelanda la prima, nell'893, e l'ultima è stata la Svizzera, nel 71, i nostri vicini.
Ho capito, mentre l'Italia nel 45 con il referendum,
come tutti
monarchia repubblica.
Precisamente.
Noi ci fermiamo per una pausa con Adele, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Thank you. State ascoltando Radio Revolution. Finally Solution. Radio Revolution. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Deep, Adele e Help dei Beatles, di seguito su Radio Revolution. Con me negli studi di Via D'Azeglio c'è il professor Farlocco e stiamo parlando di femminismo.
Sempre buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Revolution.
Professore, avviciniamoci un attimo ai giorni nostri.
Molto bene, quindi parliamo di Stati Uniti?
Sì.
Visto che andiamo, non ne abbiamo ancora parlato.
Partiamo.
Abbiamo parlato di Svizzera, di Nuova Zelanda, Inghilterra. Negli Stati Uniti, negli anni 60, nasce il femminismo radicale della New Left, cioè coloro che si opponevano alla discriminazione razziale, allo sfruttamento del terzo mondo e contro la guerra del Vietnam.
Sì.
Gli esordi si collegano al gruppo Red Stocking, che parla della donna come classe oppressa, sfruttata e sfruttata come oggetto sessuale per la riproduzione.
Quindi diciamo che adesso ci si concentra più sulla sessualità.
Diciamo che adesso si guarda più la donna bella che il suo,
certo,
mero utero.
Certo.
No, scherzo. Una battuta.
Però per certi versi ci sta,
Sì, in effetti è una battuta triste in tutti i sensi. La maggior parte degli esponenti scrivono questo. Addirittura Anne Coet attacca la teoria freudiana della sessualità femminile. Freud dice che la donna diventa sessualmente adulta quando smette di masturbarsi e si concede a un uomo, quindi con l'orgasmo vaginale, mentre Coet afferma che il clitoride era l'equivalente al pene e quindi la teoria di Freud non aveva alcuna validità.
Insomma, adesso, Freud è un maschilista, vabbè.
Personalmente devo dire che io Freud non lo sopporto, ha inventato la psicologia solo esclusivamente per giustificare il fatto che gli piacesse masturbarsi con la mostarda sull'uccello, però non tutti lo sanno, io lo so ed è vero.
Grazie per questa dritta, professore. Quindi,
lo so perché nella terra di mezzo Freud va un casino.
Ah sì? Ottimo. Quindi esiste un altro tipo ancora di femminismo.
Sì, esattamente. Quello lesbico, che okay, fino ad allora si era sentito discriminato dal movimento femminista. Anche qua, sempre perché non c'è grigio ma solo bianco,
certo,
e nero.
Certo.
Le lesbiche venivano considerate come uomini mancati e loro si ribellarono a questa categorizzazione perché sostengono che se gli uomini non opprimessero le donne non esisterebbe la differenza tra eterosessualità e omosessualità.
Quindi in un qualche senso le donne hanno la colpa di aver interiorizzato le categorie maschili E quindi il movimento a questo punto si divide.
È precisamente colpa vostra, esatto.
Sì, gira rimena.
Sempre scherzando, ovviamente.
Sì.
Un altro tema del femminismo contemporaneo, molto più vicino a noi, è l'uso della donna nei media, come dicevamo poc'anzi.
Sì.
Però anche qui le femministe si dividono, perché come dicevamo prima con la storia dell'utero, c'è chi vede lo sfruttamento del corpo e chi sostiene che invece ognuno sia libero di fare quello che vuole.
Certo, insomma, un po' il dibattito che c'è stato anche sulla maternità surrogata.
Esatto, quello di prima.
In Italia cosa abbiamo?
In Italia, la prima femminista italiana annoverata è Mia Maliani, una contessa dell'Ottocento che diede tutti i suoi soldi in favore di una causa, della causa dell'emancipazione delle donne. Sempre alla fine dell'Ottocento abbiamo Anna Maria Mazzoni,
sì,
che fonda la Lega Promotrice degli Interessi Femminili, che si batte contro il diritto di voto, per il diritto di voto, l'istruzione e l'accesso alle professioni che fino ad allora non avevano avuto diritto le donne.
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or
con With or Without You su Radio Revolution. Si parla di femminismo con il professor Farlocco, ma è arrivato il momento della rubrica di musica. E parliamo di una canzone scritta per le donne e che parla di donne, cioè Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono. È una canzone che descrive molto bene la complessità dell'universo femminile, che effettivamente ammetto che non è immediato da capire.
È inarrivabile da capire, specialmente per chi non ne fa parte.
Dai, posso spezzare una lancia in favore di voi uomini per questa puntata,
per
ve la
una
lascio.
Volta, dai.
Perché
una.
Effettivamente non siamo semplici.
Gentilissimo.
La curiosità è che la donna è stata molto ben rappresentata in questa canzone, che è stata scritta da un uomo, cioè da Enrico Ruggeri. E è una cosa molto curiosa. Complimenti a Ruggeri, insomma. Al Festival di Sanremo dell'87 ha vinto il premio della critica e l'anno dopo è stata inserita nell'album Canzoni per parlare, perché all'inizio è nata come singolo. Ruggeri all'inizio ha scritto la canzone al femminile con l'intento di poi modificarla nella stesura e farne quindi una versione maschile, però ha detto no, mi è piaciuto il risultato, adesso devo cederla a un interprete femminile. E la cosa interessante di questo singolo è che ha vinto il disco d'oro per le vendite online dopo 24 anni dalla sua uscita. E questo è un sintomo del successo che si è perpetrato nel tempo per questa canzone.
Il femminismo vive!
Vive nelle parole di Fiorella Mannoia. È molto bella la frase: è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, secondo me. Mi piace perché effettivamente, cioè, noi donne
detta
facciamo...
Da un uomo.
Sì, infatti, detta da un uomo, perché facciamo effettivamente così, nel senso che ci sono dei giorni dove... tutto va storto, però comunque poi arriviamo con il sorriso. Vedo uno sguardo molto stanco e triste del nostro regista, come a dire che palle.
Io
che
personalmente posso citare Sin City, dove Marv dice che alle donne basta farsi due pianti, fumarsi una sigaretta e poi è tutto a posto.
Quasi quasi è vero, effettivamente. Ok, va bene.
Se
mi
non
sono
fosse
persa...
che alla ragazza che stava piangendo e fumandosi la sigaretta le hanno tagliato una mano.
Ah, no, brutta cosa questa, effettivamente. No, non è... Comunque, è una canzone davvero bella, quasi come se fosse una canzone d'amore di una donna per una donna. E, adesso ce l'andiamo ad ascoltare su Radio Revolution, Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono.
Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare. Giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, e anche quando finiremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no. E se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose e ti diremo.
Alla fine di questa puntata di Bella Storia con il professor Farlocco, che ringrazio di essere stato con noi.
È stato un piacere essere qui con te, Silvia, e con i nostri, i vostri compagni di Radio Revolution qui in regia.
Qui presenti, perché
e
oltre...
anche con tutti i radiospettatori,
certo,
radioascoltatori.
Giusto. Certo, perché noi qui abbiamo, oltre al nostro regista Sergio Cazzato, che ringrazio per la regia non troppo molesta ma quasi... E abbiamo un aspirante regista che sta guardando molto molto attentamente e che prima o poi arriverà a fare regia. Adesso si sta sfogando il nostro presidente. Vabbè. Si sfoghi presidente, prego.
Sono le due facce della stessa regia. C'era quella più elegante e quella
più elegante,
un pochino più
certo,
bestia.
Infatti, ci sta. Comunque, grazie di aver parlato di femminismo, anche se servirebbe effettivamente un'enciclopedia.
O due.
O due.
Cioè, un'enciclopedia sul femminismo e una per capirlo.
E una per capirlo,
se
certo.
Sei un uomo.
O una per ogni tipo, perché effettivamente ce ne sono tantissimi. Comunque, grazie di essere stati con noi. Vi aspetto il mese prossimo su Radio Revolution.
Benvenuti. La puntata di oggi è dedicata a un argomento che da secoli fa discutere scienziati e filosofi.
Airoz Alleb, a nord e al contrario, bella storia.
I still have a dream.
Buono il pollo!
Momento!
Fine della sigla. Ta-ta-ta-am.